13 settembre 2019. Battiti di luce visibile e raggi X all'unisono da una rapidissima rotola cosmica. Fonte INAF. Osservate emissioni contemporanee di brevissimi impulsi luminosi e di raggi X da una pulsar in rapidissima rotazione. La scoperta, guidata da Alessandro Papitto, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è sorprendente poiché le attuali teorie sulle pulsar non prevedono l'emissione simultanea dei due tipi di radiazione. Per la prima volta un team di ricercatori guidato da Alessandro Papitto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, ha osservato l'emissione contemporanea di impulsi di luce visibile e raggi X proveniente da una pulsar distante da noi circa 4500 anni luce. Una scoperta sorprendente, poiché le attuali teorie che descrivono l'emissione di radiazione di una pulsar del tutto particolare come quella studiata dai ricercatori indicano che i segnali nei raggi X e radio o luminosi dovrebbero essere sfalsati. La scoperta è stata realizzata nell'ambito di una estesa campagna di osservazione di 2 giorni promossa nel 2017 con telescopi da terra e dallo spazio, che ha visto protagonisti il telescopio nazionale Galileo gestito dall'INAF situato nelle isole Canarie ed equipaggiato per l'occasione con il fotometro ottico a altissima velocità SIFAP, ideato e sviluppato da ricercatori della Sapienza Università di Roma, dell'INAF e del telescopio Galileo, e il satellite XMM Newton dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. Le osservazioni combinate hanno permesso al team di misurare con altissima risoluzione temporale i due tipi di radiazione provenienti dalla pulsar denominata PSRJ-1023+0038. PSRJ-1023+0038 è ciò che resta di una stella di grande massa giunta alla fine del suo ciclo evolutivo, una stella di neutroni con una densità elevatissima e con un altrettanto intenso campo magnetico. In più ruota su se stessa a un ritmo impressionante, compiendo alcune centinaia di giri ogni secondo, è una pulsar al millisecondo nella classificazione degli addetti ai lavori. Ma le particolarità di questo oggetto celeste non finiscono qui. Studi precedenti avevano dimostrato che la pulsar appartiene a una categoria ancor più peculiare, quella delle cosiddette pulsar al millisecondo transizionali, transitional millisecond pulsar, che alternano due diverse modalità di emissione, raggi X e onde radio. Secondo il modello teorico oggi più accreditato che spiega questo comportamento insolito, l'accrescimento della materia risucchiata da una stella compagna provoca le emissioni di raggi X pulsate, mentre si ritiene che il segnale radio derivi dalla rotazione del campo magnetico della pulsar cannibale. Per passare da un tipo di emissione all'altro, la magnetosfera della pulsar dovrebbe passare da una fase di accrescimento a una di espansione, che la interromperebbe, e i due processi non possono di conseguenza manifestarsi contemporaneamente. PSRJ-1023+0038 è la primissima pulsar al millisecondo scoperta con pulsazioni anche nella banda ottica, commenta Alessandro Papitto dell'INAF di Roma, primo autore dell'articolo che descrive la scoperta, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal. È un po' come un faro che insieme a rapidissimi lampi di luce emette in perfetta sincronia anche impulsi di raggi X. Se emessi all'unisono è molto probabile che questi segnali debbano avere una origine comune. Quando abbiamo pianificato le osservazioni abbiamo pensato che la pulsar avrebbe oscillato tra le pulsazioni ottiche e dei raggi X, aggiunge Filippo Ambrosino, sempre dell'INAF, coautore dell'articolo. Ciò significherebbe che il sistema sta cambiando molto rapidamente il suo stato tra le due modalità di emissione. Ma in realtà abbiamo visto che i due tipi di pulsazioni si verificano simultaneamente per decine di minuti, quindi si spengono insieme e tornano di nuovo insieme. Il team ha cercato di spiegare gli impulsi sincronizzati con i modelli attuali, ma senza risultati. Il segnale ottico è troppo luminoso per essere una conseguenza dell'accrescimento di materia, come nel caso degli impulsi a raggi X. Anche i modelli basati sulla rotazione del campo magnetico della pulsar, come quelli che spiegano le pulsazioni radio, non sono stati soddisfacenti. Papitto e collaboratori hanno quindi proposto un nuovo scenario in grado di spiegare i dati. Stiamo osservando qualcosa di completamente diverso dagli altri tipi di pulsar, sottolinea Papitto. Abbiamo pensato che forse la pulsar emetta un forte vento elettromagnetico, che quindi interagisce con il disco di accrescimento attorno al sistema. Quando il vento della pulsar colpisce la materia nel disco di accrescimento, crea un'onda d'urto potentissima che accelera gli elettroni nel vento a velocità estremamente elevate. Gli elettroni interagiscono quindi con il campo magnetico del vento, producendo una potente radiazione di sincrotrone che può essere osservata contemporaneamente nelle bande ottiche e dei raggi X. Pensiamo che questa regione di shock tra il vento della pulsar e il disco di accrescimento si comporti come uno schermo in cui viene depositata energia, spiega il ricercatore. Questa energia viene quindi rapidamente irradiata tutta in una volta, portando all'impulso osservato della radiazione ottica e dei raggi X ad ogni rotazione. A differenza di altre pulsar, il disco di accrescimento non raggiunge la superficie della pulsar, ma viene distrutto dal vento elettromagnetico a circa 100 km di distanza dalla crosta, quindi non contribuisce alla maggior parte dell'emissione di raggi X e alla velocità di rotazione della pulsar, come invece assumono altri modelli. Il nuovo scenario fornisce una possibile spiegazione per gli impulsi simultanei, ma saranno necessari ulteriori dati per convalidare la teoria. Ad esempio, il modello prevede un piccolo ritardo di solo poche centinaia di microsecondi tra il segnale ottico e quello X, che dovrà essere confermato da nuove osservazioni ancora più accurate e tecnicamente assai difficili, che il team di scienziati ha già in programma nell'immediato futuro, grazie allo sviluppo del fotometro SIFAT al telescopio nazionale Galileo. 20 settembre 2019. Rapporto mondiale Alzheimer 2019, due persone su tre sono convinte che la demenza sia la normale conseguenza dell'invecchiamento. Fonte, Federazione Alzheimer Italia. L'atteggiamento verso la demenza è il titolo del nuovo rapporto presentato nel nostro paese dalla Federazione Alzheimer Italia in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer del 21 settembre. La Presidente Salvini Porro, dati allarmanti che anche in Italia sono l'unità di misura dello stigma e della sfida che ci aspetta ancora nel combatterlo. In occasione della 26esima giornata mondiale Alzheimer, che si celebra in tutto il mondo il 21 settembre, la Federazione Alzheimer Italia, rappresentante per il nostro paese di Alzheimer's Research International, presenta il nuovo rapporto mondiale Alzheimer 2019 intitolato L'atteggiamento verso la demenza, che illustra i risultati della più vasta indagine mai condotta al mondo sulle convinzioni e i comportamenti diffusi nell'opinione pubblica nei confronti della malattia di Alzheimer e di tutti gli altri tipi di demenza. Gli intervistati, persone con demenza, carer personale medico e pubblico in generale, sono stati 70.000 in 155 paesi in tutto il mondo, e il sondaggio è stato tradotto in 30 lingue. La versione italiana è stata redatta e diffusa dalla Federazione Alzheimer Italia. L'analisi dei dati effettuata dalla London School of Economics and Political Science, LSE, rivela nel complesso un'allarmante mancanza di conoscenza a livello globale della demenza. Il dato più preoccupante è che due terzi degli intervistati pensa ancora che la demenza sia conseguenza del normale invecchiamento. Dall'indagine emerge in sostanza come lo stigma verso la demenza impedisca alle persone di chiedere informazioni, supporto e assistenza medica che potrebbero migliorare notevolmente la durata e la qualità della vita per quella che è, a livello globale, una delle cause di morte a più rapida diffusione. Secondo le previsioni, il numero delle persone con demenza è destinato a più che triplicare rispetto ai 50 milioni attuali, raggiungendo 152 milioni nel 2050. Sul fronte economico, il costo annuo della demenza supera attualmente i 1.000 miliardi di dollari, cifra destinata a raddoppiare entro il 2030. La demenza, poi, è la quinta principale causa di morte a livello globale, dato del 2016, mentre nel 2000 era la 14ª. In Italia la stima attuale delle persone con demenza è di 1.241.000, commenta Gabriella Salvini Porro, Presidente Federazione Alzheimer Italia. Dal rapporto emergono dati a dir poco allarmanti, che riguardano tutto il mondo, compresa l'Italia, e non solo certe zone. Certo, gli atteggiamenti variano a seconda delle fasce regionali, socio-economiche e culturali, ma è indubbio che alcune convinzioni errate sulla demenza siano ancora radicate in maniera importante anche nella nostra opinione pubblica. Questa è l'unità di misura dello stigma presente nelle nostre comunità, che descrive anche la sfida che ci attende nel perseguire la sua lotta. Pensiamo, per esempio, al 60% degli intervistati che ritiene corretto non coinvolgere le persone con demenza. Si tratta di discriminazione in contrasto con il considerarle prima di tutto come persone con una loro individualità e un loro vissuto costruito lungo una vita intera al di là dell'etichetta della diagnosi. Un dato positivo è che almeno il 50% degli intervistati sia convinto che lo stile di vita possa influire sulla riduzione del rischio di sviluppare una forma di demenza. Dobbiamo agire su tutti i fronti sociale, assistenziale, medico per aumentare questa percentuale. Il rapporto sottolinea quali siano le barriere principali alla ricerca di aiuto, consigli e assistenza. Il 48% degli intervistati è convinto che la memoria di una persona con demenza non migliorerà mai, neppure con interventi medici, mentre uno su quattro pensa che non si possa fare nulla per prevenire la demenza. Commenta Paola Barbarino, amministratore delegato di ADI. Lo stigma è il più grande limite alla possibilità delle persone di migliorare sensibilmente il loro modo di convivere con la demenza. A livello individuale, lo stigma può minare gli obiettivi esistenziali e ridurre la partecipazione a attività sociali, peggiorando il benessere e la qualità della vita. A livello di società, lo stigma strutturale e la discriminazione possono influire sull'entità dei fondi da stanziare per la cura e l'assistenza. Auspichiamo che i risultati ottenuti da questa ricerca possano dare il via a una riforma e a un cambiamento globale positivo. Dal rapporto emerge inoltre come circa il 50% delle persone con demenza intervistate si senta ignorata dal personale sanitario, medici e infermieri, mentre il 33% degli intervistati pensa che se soffrisse di demenza il personale medico non gli darebbe ascolto. Un dato interessante è che il 95% dei partecipanti ritiene che potrebbe sviluppare una demenza nel corso della sua vita e più di due terzi delle persone, 69,3%, si sottoporrebbero a un test genetico per conoscere il loro rischio di sviluppare una demenza, anche se finora non esiste un trattamento in grado di modificare il decorso della malattia. Ciò significa che il timore di soffrire di demenza è diffuso a livello globale, ma la malattia è ancora scarsamente compresa. Il rapporto completo è consultabile sul sito di www.alz.uk, dove è anche presentata la campagna internazionale Let's Talk About Dementia, parliamo di demenza, lanciata in questo 8° mese mondiale Alzheimer con l'obiettivo di intensificare il dialogo a livello globale sulla demenza per contrastare lo stigma. 18 settembre 2019. I meccanismi a sorpresa dei farmaci oncologici. Uno studio dimostra che l'efficacia di alcuni farmaci oncologici attualmente in via di sperimentazione è legata a un meccanismo d'azione diverso da quello immaginato dai loro sviluppatori. I farmaci antitumorali spesso sono efficaci, ma forse non per il motivo a cui avevano pensato i ricercatori che li hanno sviluppati. È questa la conclusione di uno studio pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine da un gruppo di ricercatori del Cold Spring Harbor Laboratories, guidato da Jason Schiltzer, grazie a un'analisi dettagliata che sfrutta la tecnica di editing genetico CRISPR. Molti farmaci oncologici hanno come bersaglio l'inibizione di una specifica proteina che si trova ad alti livelli nei tumori. Ma ciò non implica che essa sia necessaria alla crescita tumorale, come dimostrato in uno studio dell'anno scorso dal gruppo di Schiltzer nel caso della proteina MILK. Lo stesso quindi potrebbe verificarsi con altre molecole promettenti per la lotta al cancro. Il problema, secondo gli autori, è che per manipolare la sintesi di una specifica proteina da parte di un gene, i ricercatori in passato hanno spesso usato la tecnica dell'interferenza a RNA. Non è escluso però che questo metodo interferisca con la produzione di una delle migliaia di altre proteine presenti in una cellula umana, soprattutto per effetto di mutazioni geniche. Nel nuovo studio gli autori hanno passato al vaglio della tecnica CRISPR, molto più precisa nell'alterare l'espressione di un gene, 10 farmaci tumorali attualmente in fase di sperimentazione, che hanno come bersaglio 6 proteine. Nel caso della proteina PBK, per esempio, il risultato è che il farmaco diretto contro essa uccide le cellule tumorali, ma senza interagire con la PBK. Questo lo si evince dal fatto che alcune cellule tumorali sviluppano resistenza al farmaco mutando il gene CDK11. Ciò significa che il reale meccanismo d'azione contro il cancro coinvolge la proteina CDK11. I tumori hanno un'elevata instabilità genomica, per questo ogni cellula cancerosa in coltura è diversa da quella accanto e può acquisire casualmente una mutazione che blocca l'efficacia di un farmaco, mentre le altre ne vengono uccise, ha spiegato Schiltzer. Da questo meccanismo possiamo trarre vantaggio, identificando quella mutazione è possibile capire in che modo il farmaco sta uccidendo il cancro. Il risultato apre così interessanti prospettive per le terapie. Se questo tipo di test venisse effettuato prima degli studi clinici, potremmo assegnare ai pazienti terapie che hanno maggiori probabilità di fornire qualche beneficio, ha concluso il ricercatore. Con questa conoscenza potremmo arrivare meglio alla medicina di precisione.